Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Governo israeliano riunito per approvare la tregua. Netanyahu, ostaggi liberi già da domenica, ma i ministri della destra sono pronti a lasciare. Caso Visibilia, rinviata a giudizio la ministra Santanchè per falso in bilancio. Cuba, un minibus con turisti italiani esce di strada, 2 morti e 6 feriti, di cui 3 gravi. Scavi a Pompei, emerge un grande complesso termale. Calcio Serie A, stasera si gioca all'anticipo alle 20:45, Roma-Genoa. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. È cominciata in Israele la riunione del governo e del gabinetto israeliano per l'approvazione dell'accordo sul cessate il fuoco. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che i primi ostaggi potrebbero essere liberati già domenica, ma i membri dell'estrema destra minacciano dimissioni dal governo se questa tregua sarà approvata.
Per i primi 5 ostaggi israeliani, 3 donne e 2 bambini, verranno scarcerati 210 detenuti minori e donne palestinesi. Sono alcuni dei passaggi dell'accordo firmato questa notte ufficialmente a Doha tra Israele ed Hamas. La tregua durerà in questa prima fase 42 giorni e porterà al rilascio di 33 ostaggi, i primi 3 già domenica alle 16. Sempre oggi, secondo quanto scrivono fonti israeliane, sarà diffuso anche l'elenco dei detenuti palestinesi destinati al rilascio. L'attesa finale ora è sul voto del gabinetto di sicurezza israeliano riunito in queste ore e del governo poi. Quindi l'alta corte di giustizia dovrà avere 24 ore per esaminare eventuali ricorsi. Solo allora si potrà entrare nella fase operativa. Parla di accordo disastroso il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia sui social le sue dimissioni, mentre il ministro delle finanze Smotrich avrebbe già avanzato l'ipotesi che Israele continui la guerra contro Hamas a Gaza già dopo i primi 42 giorni, ovvero a conclusione della prima fase dell'accordo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sulla imminente tregua a Gaza sentiamo la voce di padre Ibrahim Faltas, francescano, vicario della custodia di Terra Santa, al microfono di Caterina Caramelli.
Aspettavamo questo accordo da 15 mesi e la speranza non ci ha mai abbandonato, perché abbiamo visto la sofferenza di entrambi i popoli, palestinesi e israeliani. Ci sono stati anche tanti morti e tante distruzioni. A Gaza stanno festeggiando questo momento nonostante la sofferenza, i disagi del freddo e della fame, ma la gente ha sofferto moltissimo, sono stati colpiti nell'anima, nel corpo. E bisogna vedere, curare queste persone. Non sarà facile, non sarà facile 15 mesi. E non potete immaginare, veramente sono stato contentissimo. Questi bambini che un anno fa che abbiamo portato in Italia a essere curati, veramente tutti mi hanno mandato messaggi in italiano, e messaggi di gioia, di felicità, di finalmente è finita la guerra. Dopo tanta sofferenza vediamo i segni di un futuro più sereno, e veramente speriamo che dura questo accordo, che sia l'inizio di una vera pace, che la comunità internazionale controlli, che non siano più tensioni e conflitti. Ma la strada è quella, che bisogna ancora lavorare per arrivare a una soluzione definitiva per dare sicurezza ad entrambi i popoli. 2 popoli, 2 stati, basta guerra, basta odio, basta vendetta.
L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha assunto questa mattina la carica di presidente del Comitato Militare della NATO. Si tratta della massima carica militare nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e succede all'ammiraglio olandese Robert Bauer, che ha guidato il comitato nei 3 precedenti anni. Sul fronte invece della guerra in Ucraina, da registrare in queste ore una offensiva russa nel Kursk con Mosca che tenta di recuperare terreno.
Una partnership non di 100 come tra Ucraina e Gran Bretagna, ma di 20 anni è quella che siglano oggi Russia e Iran. Arrivato a Mosca in mattinata, il presidente Pezeshkian firma con Vladimir Putin un accordo strategico globale che riguarderà l'ambito militare, ma anche scienza, istruzione e commercio. Stando ai dati diffusi per l'occasione, l'interscambio tra i due paesi è già cresciuto del 17% nell'ultimo anno, soprattutto nei settori energia e trasporti. Il Ministero della Difesa russo vanta intanto la riconquista di oltre il 60% del territorio occupato dall'Ucraina nella regione di Kursk. Il Cremlino dice di attendersi un contatto dalla nuova amministrazione americana, ma non un cambio radicale di passo da parte di Trump. A Mosca infine oggi sono stati condannati a pene dai 3 ai 5 anni e mezzo tre ex avvocati di Alexei Navalny, accusati di avere fatto parte dell'organizzazione definita estremista, capeggiata dall'oppositore morto in carcere lo scorso anno. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la cronaca. La notizia più importante arrivata in tarda mattinata riguarda la ministra del turismo Daniela Santanchè, che insieme ad altre persone è stata rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato. Il processo dovrebbe iniziare il 20 marzo.
La giudice per l'udienza preliminare Anna Magelli ha deciso il rinvio a giudizio per la ministra del turismo Daniela Santanchè in uno dei filoni che la vede indagata, il presunto falso in bilancio e false comunicazioni sociali per Visibilia. La GUP ha dunque ritenuto fondate le accuse dei PM milanesi costruite su indagini della Guardia di Finanza nate dalla denuncia di tre piccoli soci, denuncia che ha portato prima la società in amministrazione giudiziaria e poi all'inchiesta penale. Santanchè è stata presidente e amministratrice delegata di Visibilia Editore fino al 2022. L'accusa su cui si terrà il processo è che i vertici della società avrebbero truccato i bilanci per 7 anni tra il 2016 e il 2022 per nascondere perdite milionarie, ingannando investitori e creditori con il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. A processo finiscono in tutto 16 persone, tra cui il compagno di Santanchè, Dimitri Kunz, e la sorella Fiorella Garnero. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Ancora la politica con il centrodestra che continua a dividersi sulla questione del terzo mandato per i presidenti delle regioni. In Veneto la Lega insiste sulla ricandidatura di Zaia. La questione nel frattempo agita però anche il centrosinistra.
Nella maggioranza continua il muro contro muro sul terzo mandato, in particolare in vista del voto in Veneto. La Lega ieri ha blindato l'attuale governatore Luca Zaia, che al momento non è ricandidabile. Alla regione però guardano anche gli alleati di governo. Il problema non è Zaia, sono le regole generali, afferma stamattina su Sky TG24 il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
Pronti a valutare i candidati dei nostri alleati, perché se ci sono candidati più forti dei nostri, ben vengano, non vogliamo imporre nulla a nessuno, vogliamo soltanto dire che noi ci siamo la seconda forza politica della coalizione, abbiamo il diritto di presentare delle nostre candidature.
La questione divide anche il centrosinistra. Ieri a sorpresa il sindaco di Milano Beppe Sala si è schierato con Zaia e con il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che nelle scorse settimane aveva fatto approvare una legge regionale per aggirare il divieto di un terzo mandato, provvedimento sul quale, dopo il ricorso presentato da Palazzo Chigi, si attende ora la pronuncia della Corte Costituzionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ancora con la cronaca che ci porta a Cuba, perché c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di 7 turisti italiani a Cienfuegos. Uno di questi turisti è morto in questo incidente. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Gli altri passeggeri di nazionalità italiana hanno riportato ferite, lo riferisce la Farnesina. C'è un contatto costante, diretto tra i rappresentanti italiani a L'Avana, l'ambasciata, in raccordo appunto con la Farnesina. Ed è stato invece confermato l'ergastolo per Innocent Osegele, il 36enne nigeriano, nel procedimento per l'omicidio, lo stupro e lo smembramento del cadavere della 18enne romana Pamela Mastropiero, avvenuto il 30 gennaio del 2018 a Macerata. La Corte di Cassazione ha infatti depositato oggi il verdetto con cui ha respinto il ricorso della difesa. E ora la cronaca invece ci porta in Calabria per una operazione, per una indagine su criminalità e appalti.
Un sistema di sovraffatturazioni a ditte compiacenti con la cosca abruzzese Forastefano di Cassano Ionio per pagare le estorsioni del 3% sul valore dell'appalto. Il tutto per cercare di eludere i controlli delle forze dell'ordine sui lavori del terzo megalotto della statale 106 Ionica, il più grande appalto in Calabria con un valore totale di 1,3 miliardi. Stamattina la direzione investigativa antimafia di Catanzaro ha arrestato 6 persone per estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa e istigazione alla corruzione. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal legale rappresentante di un'impresa di costruzioni vittima di una richiesta estorsiva di 150.000 euro, pari al 3% di un appalto del valore di 5 milioni di euro. I fatti risalgono al 2022. Tra i soggetti coinvolti c'è anche il reggente della cosca, Leonardo Abruzzese, attualmente detenuto al 41 bis. Le somme richieste venivano ricavate tramite sovraffatturazioni messe in atto da ditte colluse, utilizzando documentazione falsa che simulava consegne di materiali e prestazioni di servizi sovradimensionate. La quota parte destinata al pagamento dell'estorsione sarebbe finita nelle casse della cosca di Cassano Ionio. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro.
È da registrare, c'è in queste ultime ore un'ondata di maltempo con forti piogge, venti forti per tutto, previsti fino a tutto il weekend. In particolare al sud risalgono però poi in prospettiva le temperature. L'allerta rossa oggi riguarda la Sicilia e la Calabria, arancione invece in Sardegna. Le scuole sono chiuse a Catanzaro, a Reggio Calabria e a Lamezia Terme, ma anche in alcuni comuni siciliani.
Allerta rossa oggi per la Sicilia orientale e arancione per quello occidentale a causa di un'ondata di maltempo che si è abbattuta sin da ieri soprattutto sulla provincia di Catania, con forti piogge, temporali, attività elettrica, raffiche di vento e mareggiate lungo la costa ionica. Scuole e università chiuse nel capoluogo etneo, ma anche a Messina e Siracusa. Massima cautela, dice la Protezione Civile regionale, mentre l'invito ai cittadini dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò è quello di spostarsi solo se necessario, a causa anche delle limitazioni del traffico ferroviario. Chiuse le tratte Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Agrigento, Palermo-Dittaino e Catania-Caltagirone. Riduzioni invece nelle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento. Il maltempo sta creando numerosi disagi ai centri abitati. A Catania sono decine gli interventi in corso. A Palermo segnalati alberi caduti e auto in panne per le strade allagate. L'aeroporto di Catania resta aperto, ma dalla società aeroportuale fanno sapere che sono previsti nelle prossime ore ritardi, cancellazioni e dirottamenti di voli. Letizia Carrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania.
I numeri dell'economia con Eurostat che conferma le stime di metà mese sull'inflazione che risale nell'eurozona al 2,4% nel mese di dicembre, dal 2,2% del mese di novembre. Confermati i dati sui singoli paesi, i tassi di inflazione più bassi riguardano l'Irlanda all'1%, l'Italia all'1,4%, più alti quelli invece in Romania 5,5%, Ungheria 4,8%. Un'altra statistica invece riguarda l'Europa e l'età media dei medici. L'Italia è il paese con la quota più alta di medici over 65, che sono quasi uno su tre.
Un medico su tre in Italia ha più di 65 anni, la quota più alta nell'Unione Europea. A dirlo è un'analisi di Eurostat. Subito dopo ci sono Ungheria ed Estonia. Al contrario, Malta ha la percentuale più alta di giovani medici. L'età avanzata della popolazione medica è un fatto noto in Italia e il rischio, sottolinea il sindacato Anao Assomed, è di non avere a disposizione a breve una classe dirigente pronta a sopperire alla gobba pensionistica che vedrà il suo apice nel 2026. Il turnover si è inceppato. Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici.
Il numero dei medici anziani lo conoscevamo 10 anni fa, quindi era facile correre ai ripari invece di far accedere 8.000, 9.000 ragazzi a medicina, ne avrebbero dovuti mettere almeno 15-20.000. Questa programmazione non è avvenuta purtroppo.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
C'è una nuova scoperta a Pompei, un grande complesso termale all'interno di una domus privata annesso ad un salone per banchetti. Emerge nel cantiere di scavo in corso nell'insula 10 della Regio 9 di Pompei. Ne parleremo ancora più avanti con qualche dettaglio nel corso di Effetto Giorno. Quando sono le 13:15 minuti chiudiamo con lo sport, il tennis. Intanto agli Australian Open Bolelli e Vavassori volano agli ottavi di finale del doppio battendo in due set la coppia formata dall'ecuadoregno Hidalgo e dal connazionale Darderi, e vanno bene anche al loro debutto Sara Errani, Jasmine Paolini, che vincono contro le padrone di casa Hon e Saville in due set. E poi c'è il calcio, perché questa sera c'è l'anticipo della Serie A alle 20:45, si gioca Roma-Genoa. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Visibilia, rinviata a giudizio la ministra Santanchè per falso in bilancio. Incidente a un minibus con turisti italiani a Cuba, due morti, di cui uno italiano. Governo israeliano riunito per approvare la tregua, Netanyahu, ostaggi liberi già domenica. SpaceX, la capsula Starship esplode dopo il decollo, i detriti precipitano in mare, l'aviazione americana costretta a dirottare i voli. Scavi a Pompei, emerge un grande complesso termale. E per il calcio, stasera la Serie A vede l'anticipo alle 20:45 tra Roma e Genoa. Eccoci qua, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Ripartiamo oggi con il racconto di questa giornata da una notizia che riguarda lo spazio, perché è notizia già di ieri, a dire la verità, che il test di Starship, il razzo di SpaceX di Elon Musk, è andato bene il razzo, ma la capsula invece è andata incendiata e distrutta perché non è riuscita a fare il percorso che doveva fare. Ma la notizia di oggi è che l'aviazione americana, l'amministrazione federale dell'aviazione americana, ha dovuto dirottare alcuni voli proprio per la caduta dei detriti legati a questo diciamo fallimento e a questo pezzi diciamo di capsule che si sono diciamo diradati nello spazio. Ne parliamo con Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che torna a trovarci. Buongiorno Battiston, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, insomma, qua comincia a essere un po' preoccupante la cosa, perché fra l'altro è stata una settimana di vari test, alcuni anche andati bene, hanno riguardato anche lo spazio italiano con la costellazione Iride, magari ne parliamo, però partirei da qua. Un po' troppi successi e anche qualche problema con i detriti a questo punto.
Ma allora è chiaro che in un contesto in cui lo spazio sta sviluppandosi in modo molto rapido e dove abbiamo in particolare la velocità con cui SpaceX mette in orbita satelliti o sviluppa nuove navicelle, nuovi tipi di lanciatori, e poi bisogna fare i conti anche con una quantità di cose che accadono e alcune che possono andare storte, perché lo spazio ha una certa caratteristica: è grande, ma gli effetti che sono collegati alla caduta o all'orbitare di frammenti in ipervelocità sono anch'essi qualche cosa che copre grandi superfici o grandi volumi, perché alla fine diventa che lo spazio si rimpicciolisce a causa di troppi elementi che lo stanno utilizzando o riempiendo. Nel caso specifico dobbiamo essere molto precisi: i frammenti che sono ricaduti nell'atmosfera, ed erano già in parte dentro l'atmosfera, perché probabilmente l'esplosione che è stata comandata è stata fatta in una fase di rientro, si è capito che il rientro era fuori controllo, l'esplosione è stata fatta in un contesto in cui già non eravamo più nello spazio, ma stavamo già rientrando nell'atmosfera. Quelli sono frammenti di oggetti che non potevano stare in orbita, perché non sono mai entrati di fatto in orbita, e si sono consumati rientrando ad altissima quota su una superficie del pianeta grande, perché sono rientrati da un'altezza di 50, 80, 100 chilometri ad alta velocità e si sono sparpagliati su superfici molto ampie. E a differenza di quello che accade quasi sempre,
ecco, perché noi sentiamo sempre dire che si bruciano, no? I detriti quando rientrano, e quindi che non c'è problema nell'atmosfera, e invece stavolta
no, dipende anche dalle dimensioni. Vi ricordate i pezzi della stazione spaziale cinese che sono rientrati fuori controllo? e il caso ha voluto che, come quasi sempre accade, cascano nel Pacifico per il semplice motivo che la Terra è sostanzialmente coperta d'acqua nella zona equatoriale e quindi quasi sempre cascano in una zona poco abitata oppure addirittura in acqua, va bene? In questo caso il problema che è nato evidentemente ha fatto sì che una frazione di questi frammenti entrasse nella zona e nel volume dello spazio aereo americano. Sì. Ecco perché hanno dovuto impedire e bloccare gli aerei a terra, perché era un periodo di alcune decine di minuti, di alcune ore, in cui questi frammenti potevano intercettare, cadere in zone in cui c'era un aeroplano che stava volando.
Perché effettivamente poi l'amministrazione federale dell'aviazione ha detto che il traffico poi è tornato tutto regolare ed è finita lì. Qualche giorno fa però era uscita un'altra notizia che la Qantas, la compagnia australiana, aveva dovuto ritardare diversi voli il 13 gennaio, l'8 gennaio leggo qua, e anche tre giorni prima di alcune ore, proprio per la stessa questione. Lì eravamo, diciamo, collegamenti tra l'Australia e il Sudafrica, cioè comincia questa questione qua però professor Battistone a essere un pochino, cioè dobbiamo preoccuparci, o cioè anche l'aumento delle emissioni, no? Abbiamo detto ce ne sono state tante in settimana, può portare a un aumento anche di questi rischi, e cioè in questo tipo di inquinamento dell'atmosfera?
Interessante, perché fino a qualche tempo fa si parlava solamente o per lo più del fatto che abbiamo centinaia di migliaia di frammenti che stanno orbitando come se fossero dei satelliti, ma non lo sono più, perché sono piccoli pezzi, o dei satelliti morti, quindi sono della ferraglia che però orbita per lunghissimi periodi, su alcune orbite per sempre, e pongono dei limiti o dei problemi ad altri satelliti che devono fare una sorta di slalom per evitare di intercettare dei frammenti che li distruggerebbero. E questo problema a livello di spazio esterno all'atmosfera, diciamolo tutto, è un problema molto grosso, trascurato, su cui non si fa ancora abbastanza, e probabilmente, come spesso accade in questi casi, quando avremo un disastro probabilmente si incomincerà a pensarci seriamente.
Ecco, questo mi fa preoccupare, professor Battistone, mi fa molto io penso che effettivamente
viceversa
dalle notizie che abbiamo c'è un qualche cosa,
viceversa, la cosa importante è che adesso questo problema che rimane teorico per gli abitanti della Terra, perché nello spazio se si rompe un satellite in fondo è quello che è, e sta incominciando a penetrare nell'atmosfera, perché se si comincia ad avere rientri troppo frequenti di oggetti di medio grande grandezza che sono fuori controllo, perché per definizione non sono più operativi, e incominciano a interferire con l'intensissimo traffico aereo che uno ha nell'atmosfera, allora viene a galla che il problema della gestione del traffico spaziale e diventa importantissimo, è fondamentale, non possiamo più andare nel Far West in cui ciascuno fa quello che gli pare.
L'ultima cosa che voglio chiedere velocemente, professor Battistone, è questo, perché c'è un certo entusiasmo attorno a queste missioni spaziali che adesso sono state rilanciate molto da Elon Musk, che però ha questo concorrente nell'azienda di Jeff Bezos, due privati che stanno facendo quello che le agenzie pubbliche hanno fatto fatica a fare negli ultimi 15 anni. La domanda è, ma tutto questo è sufficientemente regolato o si sta lasciando un pochino mano libera, con anche rischi, come diciamo prima?
Tutto questo è regolato con leggi, regole, norme che sono per lo più vecchie, di un periodo in cui si lanciava molto di meno, c'erano molti meno satelliti, costava molto di più lanciare, e via dicendo. Oggi tutto si è abbassato per costi, è aumentato per numero, per molteplicità di attori, e quindi è assolutamente essenziale avere delle norme che non possono che essere globali, perché lo spazio, se c'è una cosa che lo caratterizza, non c'ha frontiere. Il problema lo posso creare io con un lancio dall'Italia, o gli americani con un lancio dall'America, o i russi con un lancio dalla Russia. Quindi da questo punto di vista il problema è uno solo, ma deve essere trattato a livello globale.
Mi sembra molto chiaro. Io mi fermo qua, ringrazio Roberto Battistone, fisico, già direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana. Oggi siamo partiti da qua, da questo, notizie spaziali, è caso di dirlo, però naturalmente 13:26 minuti, oggi occhi puntati su Gerusalemme, su Israele, sulla riunione del governo israeliano che deve valutare, leggiamo un'agenzia di poco fa, Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 15.30, ora italiana 14.30, per approvare. Dunque è stato rilanciato l'appuntamento che era già previsto per questa mattina ad oggi pomeriggio 14.30 ora italiana per valutare l'esito della tregua. Staremo a vedere se arriveranno delle notizie. Adesso invece una bella notizia con Gabriel Suchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto su Trigger. Allora, qui si parla di una scoperta nuova, una delle, diciamo, che si susseguono, devo dire, con grande piacere nostro, insomma, di tutti, ma anche per quanto riguarda poi il turismo a Pompei, insomma, una nuova, un grande impianto termale in una domus. Com'è avvenuta questa scoperta e di che si tratta?
Beh, attualmente stiamo scavando sia dentro la città antica di Pompei sia fuori nel territorio che è poco noto e quindi anche lì molto interessante, le ville, le fattorie. Però in questo caso si tratta di una casa, di una domus come dicevano all'epoca, all'interno della città, e scavando scopriamo un complesso termale che, guardandolo, sembra quasi una terma pubblica, un impianto pubblico come li conosciamo da Pompei. Ovviamente molte case erano piccole, ma anche quelle un po' più grandi non avevano questo lusso a casa, dunque andavano alle terme pubbliche. In questo caso è in una casa privata e dunque fa capire come l'elite di questa città, di questa società, allestiva casa propria in maniera tale da ospitare parecchie persone. C'è spazio fino a 30 persone che potevano prima fare questo trattamento spa. Sì. E poi dopo potevano partecipare a grandi banchetti, e tutto questo aveva ovviamente una funzione anche sociale, per creare consenso per le elezioni, per mostrare il proprio status economico e sociale.
Questa è una cosa che, diciamo, è rimasta anche oggi, poi mutatis mutandis naturalmente.
Beh, oggi è un po' diverso, sì. Perché oggi abbiamo questa idea di amicizia, sì, come una cosa che dovrebbe prescindere dallo status, dai soldi, sì.
Ci si
diverte, sì. All'epoca aveva proprio una funzione anche politica nelle elezioni e tutto quanto.
Certo, specifica. Senta, Suchtriegel, a parte che, insomma, siamo felici di questa nuova scoperta, quindi, insomma, un motivo in più per venire a Pompei, mi dà come un suggerimento su un momento ideale per venire dell'anno, no? Per, cioè, incrociare una bella stagione, ma anche non troppi turisti, che, insomma, voi naturalmente volete sempre di più, però...
Pompei è sempre un sito meraviglioso tutto l'anno. Ovviamente adesso ancora ci sono un po' meno persone, poi comincia a salire già aprile, maggio. Però noi abbiamo messo in campo diverse misure per non far mai sembrare il sito un sito di massa, quindi abbiamo ampliato molto le zone visitabili,
percorsi,
abbiamo messo una navetta,
certo,
per i percorsi, eccetera. Quindi secondo me, per venire a Pompei, non si può sbagliare il periodo dell'anno, è sempre una meraviglia.
Molto bene, io ringrazio Gabriel Suchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, per essere stato con noi per questo piccolo aggiornamento. Una bella notizia, una nuova scoperta all'interno di questi scavi, quindi questo grande impianto termale che effettivamente, anche dalle foto, a parte la bellezza anche della conservazione proprio incredibile, no? Con cui vengono rinvenute questi pezzi meravigliosi di Pompei. E quindi noi ci fermiamo qua, però sì, sono le 13.30. No, il collegamento c'è, perché tra poco è venerdì e quindi, da una bella notizia, arrivano le buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. Tra poco 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Visibilia, rinviata a giudizio la ministra Santanchè per falso in bilancio. Incidente a un minibus con turisti italiani a Cuba, due morti, di cui uno italiano. Si riunisce alle 14.30 ora italiana il governo israeliano per approvare la tregua Netanyahu, ostaggi liberi già da domenica. Problema coi detriti della capsula Starship di SpaceX, aviazione americana costretta a dirottare i voli. Calcio, stasera la Serie A con l'anticipo, alle 20.45 si gioca Roma-Genoa.
Good times.
E allora, le 13:35 minuti di venerdì 17 gennaio, ecco, a effetto giorno, le buone notizie, le migliori della settimana. Come sempre stiliamo una classifica per cercare di così, di convincervi un po' che un'altra cronaca è possibile. Una cronaca che in questo caso, devo dire, sono anche notizie abbastanza, diciamo, di larga diffusione. Non c'è stato bisogno di andare a cercare chissà dove, perché al quarto posto c'è la fusione definitiva tra ITA Airways e Lufthansa, che insomma è definitiva la fusione che nasce dalle ceneri dell'Alitalia. Il 41% della compagnia va alla Lufthansa, versando 325 milioni di euro. Questo è il contesto, diciamo la cifra finanziaria che definisce questo accordo. È stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione, Sandro Pappalardo sarà il presidente, Jörg Eberhardt amministratore delegato. Insomma, si chiude davvero una vicenda più che decennale, una vicenda che insomma per certi aspetti è inutile ripercorrerla, qualcuno la riterrà persino gloriosa per chi ci ha lavorato e chi ci ha volato con l'Alitalia, no, negli anni, e ne ricorda, ne ha dei bei ricordi. Invece insomma tutta la parte successiva con che possiamo definire tranquillamente fallimentare, con diversi bilanci, svariati bilanci chiusi in perdita, insomma sulle spalle poi dei contribuenti. La Lufthansa punta a raggiungere il 100% entro il 2033, investendo altri 829 milioni. E fin qua. Terzo posto, un'altra notizia che quantomeno noi abbiamo già dato, ma che nella classifica settimanale ci doveva stare. Record di trapianti in Italia, donazioni di organi mai così alte nel nostro paese. Nel 2024 ci sono stati 2.110 donatori di organo, con un più 2,7% rispetto all'anno precedente. 4.692 sono stati i trapianti effettuati, più 5,1%. Il ministro della Salute Schillaci, insomma, ha ricordato il livello importante a cui la sanità italiana, raggiunto dalla sanità italiana sotto questo versante. Insomma, tante donazioni che sono sinonimo di generosità degli italiani, ma anche insomma di una grande civiltà, non solo medica. Secondo posto. Anche questa è una notizia che è già circolata e riguarda il primo anno a Bologna con zona 30 km orari nel centro città, una vicenda di cui si è tanto parlato. Ci sono i dati, il bilancio di questo primo anno: calano gli incidenti stradali e i feriti rispettivamente del 13% e dell'11%, diminuiscono del 31% gli incidenti più gravi, calano del 49% le persone morte sull'asfalto. È stato calcolato anche una diminuzione dell'inquinamento del 29,3% in questo anno. Sarà stato un anno fortunato o questa misura effettivamente, nonostante molti dubbi legittimi, effettivamente sta funzionando? Insomma, un tema molto discusso. Adesso ci sono questi dati che sono incontrovertibilmente positivi. Si potrà fare, se lo si vuole, ancora un bilancio, diciamo, oltre ai benefici, che sono questi e sono molto chiari, dei costi, che sono stati anche questi, diciamo, discussi, diciamo, spostamenti in città un pochino più lenti, ma insomma sembra che per ora gli aspetti positivi siano ampiamente superiori. Primo posto. Allora, al primo posto la notizia è questa qua: c'è una novità che riguarda i diabetici di tipo 1, circa 300.000 persone in Italia. Si tratta di un nuovo dispositivo che può migliorare l'impatto di questa malattia sulla vita quotidiana delle persone, un microinfusore di insulina senza catetere. È con noi il professor Riccardo Trevisan, direttore della diabetologia del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno, mi chiamo Roberto, però ecco.
Ecco, sì, allora scusi, c'è un errore in scaletta, mi spiace.
Ci mancherebbe.
Roberto, no. Trevisan, benvenuto, Roberto, professore. Allora, fra l'altro non è la prima volta
della domanda
che ci sentiamo.
Sì, non è la prima volta.
Ecco, sì, perché insomma questa è una patologia che riguarda tante persone nel nostro paese. Adesso c'è questa novità, ce la descrive, ce ne parla. So che voi siete tra i primi che la state in qualche modo provando su diversi pazienti.
Esatto, questo è uno strumento innovativo che noi abbiamo cominciato a provare nei nostri pazienti da metà dicembre. Siamo stati anche fortunati perché siamo tra i primi anche in Italia ad avere avuto a disposizione, grazie naturalmente alla nostra ATS, al nostro ospedale, che ha permesso questo. Questo naturalmente la novità è che è il primo pancreas artificiale, diciamo, sì, tra virgolette, così, sì, un sistema esatto automatico di infusione insulinica in base ai valori della glicemia, sì, che questo microinfusore legge da un sensore che è un cerottino che la persona con diabete porta in genere nel braccio, sì, e permette di infondere in maniera automatica l'insulina in base ai valori di glicemia. Quindi non è più il paziente che deve preoccuparsi: sono alto, faccio una piccola correzione, premo un bottoncino. Un algoritmo di controllo, un sistema quasi di intelligenza artificiale, prevede come andrà la glicemia nel prossimo futuro e adatta la dose di insulina, e la glicemia rimane nei target desiderato. Senza poi, che la persona. Sì. Il vantaggio, però, come sì, ha già detto lei nella domanda, è che il pancreas, diciamo, questi pancreas artificiali ci sono dal 2019 in, certo, Italia.
Sì.
Però questo
molti
è il
li
primo,
usano, non tutti.
Molti, non tutti, ma una buona percentuale. Esatto. Perché soprattutto per un motivo, perché sì, c'è un catetere. Questa è una scatolina, diciamo, di plastica, ovviamente, che contiene la siringa con l'insulina e va collegata all'addome con, sì, un lungo tubicino, questo cateterino di Teflon, che però, soprattutto in molti giovani, soprattutto nelle signore, nelle ragazze giovani o in chi fa attività sportive, risulta molto scomodo. Sì. Spesso questo tubicino può staccarsi.
Ecco,
comunque
adesso
diventa,
questo tubicino può sparire miracolosamente. Questo è l'impatto, diciamo,
esatto,
più importante.
Questo è l'impatto.
E si può fare la doccia,
importante,
si può fare il bagno a mare.
Assolutamente, è impermeabile. Questa si chiama, per parlare in linguaggio ormai l'inglese, si chiama patch pump. È una piccola scatolina di dimensione veramente ridotte che si applica come il sensore del glucosio, con un cerotto adesivo in qualsiasi molte parti del corpo.
Quindi se uno fa sport,
gamba,
per esempio, quindi
fa sport,
è molto più semplice,
esatto,
se si vuole fare il bagno,
esatto,
la doccia, non bisogna,
esatto,
più staccarlo,
ecco,
e rimetterlo.
Esatto, io ho un soggetto con diabete tipo 1 che è un calciatore importante e che lo usa, e in 2 anni, e lui è un attaccante, si è staccato dovuto ai contatti fisici solo 2 volte, quindi dimostra che proprio è anche,
cioè, perché
facilmente
c'era chi
usabile,
lo stava già usando, ma non in Italia, però, perché in Italia è arrivato da poco.
Esatto, è arrivato adesso, esatto. No, questo modello, sì, diciamo, esisteva, ma non in modalità automatica. Quindi la novità è il primo modello senza catetere con la modalità automatica. Tra l'altro,
però,
posso dire, dalla nostra breve esperienza, efficiente.
Benissimo.
È il primo modello senza catetere.
Le voglio chiedere una cosa, professor Roberto Trevisan, ma sarà disponibile per tutti, cioè i diabetici, cioè passa dal sistema sanitario o bisogna pagare perché è una tecnologia particolare, insomma, qualche cosa?
No, assolutamente sì, ovviamente ogni regione, purtroppo l'Italia, sì, è un sistema regionale, ogni regione dovrà naturalmente concordare i costi e la modalità, ma sicuramente nei prossimi mesi in tutta Italia o nella maggior parte delle regioni
ecco,
potrà
cosa
fare,
bisogna chiedere per, diciamo, il nome semplice di questa cosa, per poterlo chiedere anche da parte di un diabetico. Vorrei che mi applicaste che nome ha?
Un microinfusore, diciamo, come ha detto lei, senza catetere.
Senza catetere.
Ecco il nome, ecco, senza catetere, perché quando, ecco, questa è la cosa più semplice da chiedere.
Va bene, benissimo, io mi fermo qua e ringrazio il professor Roberto Trevisan, lo ricordo, direttore della diabetologia al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per questa bella notizia che riguarda centinaia di migliaia di persone che in Italia soffrono di diabete di tipo 1. E allora adesso invece è il momento, tra poco, di risentirsi in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.